Cos'è il Python Paradox? È attuale anche nel 2022?
Da che età si può imparare a programmare e come si può partire?
Conosciamo Marco Beri, cofondatore di Python Italia e programmatore.
Ciao Marco!
Ciao Cesare!
Che abbiamo oggi? Chi mi hai portato di bello?
Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista.
Ma chi è? Alex Martelli.
Oh, di più, è qui con noi Marco Beri, cofondatore di Python Italia e programmatore. Benvenuto Marco.
Ah, benvenuto, grazie ragazzi,
Grazie a te,
Cesare.
per noi è un
Cesare.
onore, per noi è un onore averti qui e per i pochissimi che non ti conoscono, puoi raccontarci chi sei e perché sei un Pythonista?
Allora, chi sono? Dunque, sono, come avete detto, uno dei fondatori di Python Italia, semplicemente quasi per caso, perché ai tempi, circa il 2007, avevo scritto un libro, anche lì quasi per caso, su Python, e non facevo parte di nessun gruppo, non usavo i social quasi. Fui contattato da Lawrence Olivede, che mi chiese se ero interessato a partecipare alla fondazione di questa associazione. Risposi entusiasticamente di sì. E quindi mi sono trovato proprio per caso a essere uno dei fondatori. Mi ricordo ancora, ci trovavamo poi a Firenze, 7-8 disgraziati, e fondammo Python Italia, che ancora oggi è viva e
Appunto,
vegeta.
per magari chi ci ascolta e vive poco l'associazione può raccontare proprio in pillole cos'è e perché l'avete fondata e come è venuta l'idea, qualche aneddoto.
Guarda, perché l'abbiamo fondata? L'idea fu di Valentino Volonghi, che è stato con me e con Simone Zinanni, uno dei tre fondatori, essenzialmente per far conoscere Python, che trovavamo tutti noi fosse un linguaggio meraviglioso, farlo conoscere un po' di più, perché oggi non è più, diciamo così, non è più mainstream, non è più una chicca nascosta Python, ormai lo
Certo.
conoscono tutti, lo chiedono dappertutto. Ma ai tempi io ho cominciato a usarlo nel 98, quindi nel 98, quando dicevo che usavo Python, dicevano: cos'è? Cioè, hai uno zoo, no? Quindi non sei un programmatore, tieni gli animali. Quindi ai tempi era veramente. Mi ricordo che l'avevo visto su una rivista che si chiama Byte, forse voi non eravate ancora nati quando c'era Byte, una rivista cartacea, e c'era un articolo su Python e mi era piaciuta la cosa che mi era piaciuta di più di tutte era che l'indentazione fosse una regola, che tu ti obbligasse a essere ordinato, perché io avevo un capo che era disordinatissimo ai tempi, dovevo formattargli tutto il codice, quindi avere un linguaggio che ti imponeva di essere ordinato, mi aveva subito conquistato. Che non fosse un po' la cosa che odio amore, perché questa cosa qui è quella che ti fa innamorare o che pure te lo
Eh
fa
sì. E
odiare Python. Quindi nel mio caso mi fece innamorare. Quindi,
quindi diciamo voi cofondatori avete tirato su l'associazione e la prima cosa che ha fatto
abbiamo
l'associazione?
esattamente la prima cosa che fece l'associazione fu proprio Python Italia, la prima conferenza che si tenne a Firenze e che da allora si è praticamente sempre tenuta a Firenze, forse tranne un paio di occasioni, se non ricordo male, no, però forse mi ricordo male, no, sempre a Firenze. Poi vi ricordo, forse a Rimini un paio di volte, o ricordo male. No, Europython che si è tenuto non a Firenze. Diciamo che Python Italia si è sempre tenuta a Firenze, compresi i 3 anni di Europython che organizziamo noi. Quindi la conferenza, diciamo, fu il motivo principale per creare l'associazione, perché per fare una conferenza non sembra una cosa facile da fare, però bisogna tirar fuori dei soldi all'inizio, quindi tirar fuori dei soldi per prenotare l'albergo, il catering, i sacchetti, i badge e quant'altro, e quindi avere un'associazione che ricevesse le fatture, che potesse appunto tenere la contabilità, è obbligatorio se si vuole fare questa cosa. Quindi il motivo fu quello.
La prima edizione di che numeri parliamo? Immagino che non era delle dimensioni attuali dove sono, credo, sui
Ma
1500 partecipanti, ma
guarda,
dico una cifra forse
non
sbagliata.
dico una sciocchezza, ma penso fossimo quasi sui 150-200 persone, quindi fu già un grande successo perché non ce lo aspettavamo, questa forse. forse addirittura di più. Mi sei dovuto preparare su questi numeri perché mi ricordo che eravamo veramente sorpresi, piacevolmente sorpresi da questa cosa. Quindi sui 200. Poi, tra l'altro, sempre sulla creazione di Python Italia, c'è la storiella sul conto corrente, se, da raccontare, divertente. Se volete, ve la racconto.
Vai,
Di
vai.
quando,
Vai, vai.
una delle cose necessarie quando si fa un'associazione del genere è avere un conto corrente. Ai tempi, aprire un conto corrente non intestato a un'azienda, perché non avevamo una partita IVA, e nemmeno a una persona, era piuttosto complicato. E mi ricordo che il papà di Valentino Volonghi aveva un conoscente che lavorava in Fineco e ci disse: venite qua a Milano, ve lo apre lui, si può senz'altro fare. Quindi Simone Zilani da Firenze, io da Varese, Valentino da Brugherio, ci trovavamo a Milano, in Fineco, e scoprimmo che non si poteva aprire un conto corrente all'associazione perché non
Sorpresa.
sapevano nemmeno cos'era un'associazione di promozione sociale. Quindi ci tornammo a casa con le pive nel sacco, piuttosto scocciati anche, soprattutto Simone che veniva da Firenze, e chiesi a questo punto io a un mio amico che lavorava in una cassa rurale che ci aprì un conto corrente facendo finta che noi fossimo una parrocchia. Quindi nella categoria delle parrocchie per i primi anni Python Italia ebbe il suo conto corrente. Io mi ricordo che dissi ai miei compagni di avventura: ragazzi, Python è una fede, è giustissimo che abbiamo un conto corrente, è stata una parrocchia. Quindi nei primi anni il nostro conto corrente fu parrocchiale,
È stata una benedizione.
sicuramente, sicuramente.
Senti, io praticamente mi sono approcciato a Python perché seguivo i newsgroups, anche quello un qualcosa di vecchiotto, e c'era un signore che si chiamava Alex Martelli che diceva: ma quanto è bello questo linguaggio! Tra l'altro, in un newsgroups di C++, quanto è bello questo linguaggio, lo dovreste guardare. Io ho iniziato un po' a girare su Google. E avevo trovato questo articolo del 2004 di Paul Graham che si chiamava The Python Paradox, in cui in breve sostanza il sunto è: se nel 2004 volete assumere un programmatore bravo, appassionato, magari anche per un progetto Java, provategli un attimo a chiedergli se conosce Python e vedrete che sarete sorpresi positivamente. Tu pensi che questa cosa qua sia ancora attuale oggi, sia ancora vera? E come è evoluto?
Guarda, lo era sicuramente ai tempi, lo era sicuramente ai tempi perché conoscevo l'articolo ed era verissimo, cioè se ti serviva un bravo programmatore in C o in Java, ma anche in COBOL per dire, e se tu chiedevi al colloquio se il candidato conosceva Python, se lui rispondeva di sì e ti dimostrava comunque di conoscerlo, avevi la certezza che questo era un appassionato informatico, che aveva il gusto della programmazione. No? Io programmo magari diverse ore al giorno, torno a casa e per rilassarmi cosa faccio? Mi metto a programmare qualcosa che mi diverte. No? Infatti mia moglie dice: ma tu sei pazzo, cioè, lavori, torni a casa, ti metti ancora al PC per rilassarti. Sì, no? Perché per me fare un programma fine a se stesso, un programmino, è una cosa che mi rilassa e mi piace un sacco. Quindi, se una persona si impara Python che nessuno conosceva ai tempi, è perché l'ha visto, magari su un articolo di giornale, su un blog, su un newsgroup, e se ne innamora e lo impara e lo usa. Oggi che non so se conoscete Tiobe, l'index Tiobe, che è un indice dei linguaggi più richiesti nelle richieste di lavoro, e Python negli ultimi 2 mesi è passato al primo posto. Dopo anni di dominio assoluto di Java, che aveva tipo il 25-30% delle offerte di lavoro, superato poi dal C, adesso Python ha superato il C ed è al primo posto. Quindi potete capire che oramai chiedere Python, potete avere dall'altra parte qualcuno che lo conosce, non perché ne apprezza la bellezza, ma perché è richiesto sul mondo del lavoro. E quindi purtroppo bisogna, se vogliamo parlare di paradox oggi, bisogna trovare qualche altro linguaggio
Esatto,
esoterico.
stavo per fare questa domanda. Se tu dovessi fare un colloquio oggi, qual è il Python Paradox di oggi? No? Cosa
Guarda,
diresti?
io ho usato per lavoro, penso, prima di Python una decina di linguaggi, poi per studio altri 6 o 7, no? E da quando ho conosciuto Python non ho imparato nient'altro. Ho provato a fare un... sapete l'Advent of Code, lo conoscete? Advent of Code
Sì.
è quel calendario dell'avvento dove ogni giorno di dicembre c'è un programmino da fare. L'ho fatto una volta in Go e non mi è piaciuto. L'anno dopo ho provato a farlo in Rust. Dopo il primo giorno ho buttato via tutto, mi sono rimesso a farlo in Python. Quindi non saprei dire veramente oggi. Cioè, potrei dire, conosci Rust? E se mi risponde di sì, vuol dire che probabilmente è un appassionato,
Informa.
ma non potrei verificarlo.
Certo,
Questo è, quindi,
vabbè,
comunque direi probabilmente Rust,
ok.
chiederei.
Ovviamente Rust,
Sì,
sì, intorno.
perché non è un, linguaggio comunque sicuramente potentissimo, bello, difficile, e quindi se uno lo impara, oggi lo fa non perché è richiesto. E quindi, The Rust Paradox, ci inventiamo oggi
Rust Paradox
The Rust
2022.
Paradox.
Sì, c'era anche stato lo Scala Paradox, però non è andato benissimo. Vai, vai, vai.
Ma quando ti sei presentato, quando, insomma, ci hai spiegato perché sei un Pythonista, così en passant hai detto, è perché nel 2007 avevo scritto un libro su Python, no? Come se, diciamo, scrivere libri non è proprio una cosa così scontata, no? E tu, oltre al tuo lavoro di programmatore, che libri hai scritto? Come ti è nata la passione per scrivere? Qual è quello magari uno più interessante da raccontare?
Guarda, allora, avevo un amico che lavorava in Apogeo, Marco Ghezzi, e mi chiese se conoscevo qualcuno che poteva scrivere un libro su Python. Allora mi ricordo che chiesi ai miei colleghi, non esisteva ancora Python Italia, era 2006, chiesi ai miei colleghi se qualcuno era disposto a fare questo sforzo, a mettersi a scrivere Python, un libro su Python, e nessuno si offrì, e mi ricordo che gli risposi scherzando: guarda, non ho trovato nessuno, se vuoi lo faccio io, ma veramente per scherzo. E lui mi disse: ok, mandami l'indice e vediamo. E mi ricordo: siccome mandami l'indice e vediamo, era una battuta. Mi fa: no, non ti preoccupare, mandami l'indice e vediamo. E mi ricordo che quindi la prima cosa che feci fu scrivere l'indice e l'introduzione, la prima pagina proprio. E niente, mi ricordo che mi disse: sì, è scritto in italiano senza errori, va bene, fallo, ci sta, facciamolo. E quindi mi mandò il contratto. Vi dico subito: se volete farlo, non fatelo per i soldi,
Certo.
perché per i soldi, il prezzo di copertina mi pare fosse 6 o 7 euro, e posso dirlo senza problemi, tanto non è un segreto, la loyalty per il programma, per lo scrittore, l'autore, sono all'8% lordo, quindi fate i vostri conti. Cioè, proprio è impossibile. Per vivere di libri bisogna scrivere un libro ogni 2 settimane, e non è che si vive neanche bene. Io ci avevo messo quasi 3 mesi, quindi se lo volete fare, fatelo per la gloria, così magari se girate per Firenze durante PyCon Italia vi salutano perché avete scritto un libro, vi chiedono gli autografi, quindi un po' per la gloria. Ricordo che l'avevo fatto di nascosto, e quindi quando mi sono arrivate 10 copie riservate all'autore, perché l'autore ha anche questo privilegio di avere 10 copie gratuite, ne avevo messa una in giro per casa, dai miei, senza dire niente. Mi ricordo lo sguardo di mio padre che prese sto libro, sfogliò, lesse il nome dell'autore: ma come? Hai fatto un libro? Ah, sì. Effettivamente fa scena, quando ti arriva il tuo libro col tuo nome sopra, sinceramente è una discreta soddisfazione, però è faticosissimo,
Certo.
questo devo dirlo. C'era una frase di Churchill che diceva che all'inizio è un divertimento, scrivere un libro è un divertimento, poi diventa un amante, poi un padrone, poi un tiranno. Cosa vuol dire? Tu all'inizio c'è entusiasmo, fai il tuo bell'indice, primo capitolo. Poi fai il secondo capitolo, poi l'editore comincia a dirti: mi devi mandare il terzo, il quarto, tu magari hai altro da fare, cominci a scrivere il terzo e il quarto, poi il quinto, però non ce la fai più, poi alla fine riesci a finirlo, ti mandano la prima bozza, correggi le bozze, devi rileggerlo tutto, ti rimandano la seconda bozza, devi rileggere un'altra volta, non ne puoi più. Alla fine veramente non ne
Certo.
puoi più e dici: ok, va bene, pubblichiamolo. Quindi è veramente faticoso. Però si può fare, non è la parte più difficile, non è la conoscenza. Infatti, l'altro libro che ho fatto, il secondo, quello sulle espressioni regolari, me lo chiesero. Espressioni regolari ne conoscevo forse due. Quindi tutte quelle, che conosco adesso le ho imparate scrivendo il libro. Quindi altra cosa che se voi sapete scrivere italiano e sapete leggere dei tutorial, potete scrivere un libro. Non si poteva dire forse, però ve lo dico. Quindi le espressioni regolari le ho imparate tantissimo scrivendo quel libro. Ho ricevuto mail di gente che mi ha ringraziato perché ha passato esami universitari per quel libro. Quindi pensate, le ho imparate scrivendole, quindi figura.
E invece una domanda un po' così marzullesca. Se esiste un libro per la tua professione, la nostra professione, che non sei ancora riuscito a trovare?
Sì, certo, sì. Un libro, non penso, la pietra filosofale dei libri di informatica è come fare a quotare correttamente un programma prima di averlo scritto. Quotare, nel senso, il costo per lo sviluppo di un progetto prima di averlo scritto.
Quindi fare le stime.
Le stime, sì, stime. Ci sono un sacco di libri su contratti agili, su come fare le stime, function point, quelle cose lì. C'è il movimento agile, so benissimo, lo conosco benissimo, è vero, non si deve più fare lo sviluppo a cascata, ma quando tu parli con i clienti non c'è niente da fare. Ti chiedono quanto costa. E tu...
Certo.
Quanto costa? Se, nel momento in cui tu ti butti, dai una cifra, ti sei veramente buttato. E se non dai una cifra, il progetto nella stragrande maggioranza dei casi non lo prendi, e nel momento in cui dai una cifra sei fregato. Perché se dai una cifra che per te è sensata, è sicuramente insensata per il cliente. Quindi questo perlomeno è il libro che mi piacerebbe trovare, ma non penso che si possa scrivere.
E c'è una domanda che ci fa da casa Serena, che abbiamo raccolto gli ultimi giorni, che ci ha chiesto di chiederti se dovessi scrivere un libro tascabile, diciamo pocket, quindi non troppo esteso, e devi sacrificare qualcosa, come scegli i punti salienti da tenere e cosa scartare?
Allora, innanzitutto le consiglio sì di scrivere un pocket, no? Perché un'altra frase di Churchill era proprio quella di non serve scrivere libri enormi, no? Scrivete libri piccoli che costano meno e la gente si arrabbia meno se li ha comprati e non gli piacciono. Quindi i libri piccoli sono più facili da scrivere e costano meno. Quindi sicuramente un'ottima scelta scrivere libri piccoli, corti. Cosa scrivere? In realtà io mi ricordo che avevo preso, nel caso di Python, avevo preso il tutorial e la documentazione di Python, avevo visto l'elenco proprio degli articoli e avevo scelto quelli che secondo me potevano stare in un libro introduttivo. Quindi è chiaro che uno non va a parlare di inspection, di cose complicate, di async.io, anche tra l'altro non c'era nemmeno ai tempi, quindi si limita a una superficie, prendendo gli argomenti, i primi argomenti della documentazione, si arriva tranquillamente a riempire un pocket. Lo stesso per le regular expression. Si va a prendere la documentazione, nel caso delle regex uno può andare, non so, forse anche su Wikipedia trovi un elenco o un qualsiasi tutorial e ti vedi l'elenco fino ad arrivare a quelle più complicate e poi riempi. Riempi di esempi, cioè spieghi in una maniera come vorresti leggerle tu. Io mi ricordo che una cosa che facevo era, ok, mi sarebbe piaciuto leggere le spiegazioni così e quindi le scrivevo così. E poi aggiungevo gli esempi. Si arriva molto in fretta alle 150-200 pagine di un pocket. Certo. Molto in fretta.
Con fatica.
Molto più in fretta, esatto, molto più in fretta. Ah, poi una cosa divertente è che per scrivere un libro su Python bisogna chiamarsi Marco, perché c'è Marco Butto, Mark Lutz, Marco Beri. Quindi tu Marco, poi Marco Santoni, se vuoi puoi scrivere un libro su Python.
Okay, no. Visto che c'è questo nome, no.
Io sulle birre.
Esatto, sulle birre.
ci ha raccontato del tuo libro sulle espressioni regolari, no? Perché io sono proprio un primitivo, un cavernicolo delle espressioni regolari, cioè se devo fare una cosa la cerco su Stack Overflow e spero di trovarla, però... Invece, per chi come me non lo conosce bene, no? Quali sono i macro argomenti, come è impostato l'indice, da dove si parte,
Guarda,
come si imparano le espressioni regolari?
L'espressione, allora, mi ricordo di avere, prima di tutto, affrontato il problema in maniera agnostica rispetto a dei linguaggi. Cioè, avevo spiegato le espressioni regolari che in effetti in origine erano un concetto matematico, non erano un concetto informatico. Quindi le avevo spiegate dal punto di vista, diciamo così, usando quasi dello pseudocodice sotto forma di esempi, quindi come si fa a sostituire una stringa, cercare una stringa, sostituirla, cercare una stringa composta da quattro cifre, cinque lettere, via via fino alle più complicate, che sono quelle sostituisci solo se c'è qualcosa dopo, se c'è qualcosa prima. Dopodiché ha affrontato sempre con tanti esempi, quindi ha affrontato con tanti esempi cosa sono le espressioni regolari, in una maniera che secondo me, guardando l'esempio, uno capiva cosa faceva. Dopodiché, la seconda metà del libro avevo fatto vedere un'espressione regolare non troppo complessa, quindi una sostituzione non troppo complessa, come andava fatta con i vari linguaggi, quindi con Python, con C, con C++. Avevo preso in mano anche PHP per fare il capitolo su PHP. Sono sopravvissuto all'uso del PHP in quella settimana, poi subito l'ho buttato via.
Subito.
Perl lo conoscevo già, quindi sono tornato per un po' a Perl, anche lì sopravvissuto al Perl. Visual Basic, perché anche Visual Basic aveva espressioni regolari tramite un VBX, quindi bisognava installare nel tuo progetto un VBX che gestiva espressioni regolari e .NET e così via, quindi C Sharp. Quindi la prima metà no, niente a che fare con i linguaggi, la seconda metà solo sui linguaggi. Comunque, se tu sei un primitivo, ti consiglio appunto un libro ben fatto sulle espressioni regolari. Ti manderò il PDF.
Senti, tu hai scritto anche un libro su Scratch con un altro autore.
Maurizio Boscaini, mitico
Esatto. Io
Maurizio.
volevo chiederti, scrivere un libro con un altro autore è più complicato, meno complicato? E poi a seguire un'altra domanda. È importante insegnare ai bambini comunque la programmazione, qualcosa di pensiero computazionale? Cosa ne pensi su questo argomento?
Allora, scrivere un libro a quattro mani non è stato difficile per me, lo è stato probabilmente per Maurizio, perché, adesso dico perché, lui ha voluto a ogni costo che partecipasse a questo progetto. Io l'ho fatto, all'inizio dovevamo scrivere, mi sembra, cinque capitoli a testa, alla fine mi ricordo che ne ho scritti forse due o tre io e sette lui. E infatti ricordo che avevo richiesto all'editore un cambio del contratto perché non era corretto e avevo proprio richiesto espressamente che le royalty fossero 25-75 perché lui aveva fatto più di me. Quindi io non ho fatto molta fatica, ma perché sono stato, diciamo così, aiutato da Maurizio. Era un periodo dove il lavoro era piuttosto, insomma, era un po' incasinato col lavoro, quindi ho avuto meno tempo del previsto e Maurizio mi ha aiutato. Quindi nel mio caso zero fatica, nel suo caso sicuramente un po' di più. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda che hai fatto, secondo me dire importante è un understatement. Secondo me andrebbe insegnato, se non all'asilo, sicuramente alle elementari. Cioè io introdurrei come materie obbligatorie elementari un paio d'ore di informatica e un paio d'ore di statistica. Tu dici, perché la statistica? Perché io quando trovo che uno dei problemi principali dell'ignoranza funzionale che domina in Italia sia la mancanza di conoscenza di cosa vuol dire, di cosa sia la statistica, no? Perché tu quando leggi persone, adesso io non dico come la penso, dico solo due argomenti, senza dire come la penso: immigrazione, vaccini. Uno, se capisce un minimo di statistica, si fa un'opinione in questi due argomenti sicuramente chiara, e non troppo sbagliata. Se uno non sa cos'è la statistica, quindi la statistica, e la seconda cosa, la programmazione, perché veramente oramai la programmazione c'è dappertutto, e è la cosa incredibile che ci sia un argomento così ubiquo e solo, boh, l'1% della popolazione che sa programmare, 2%, adesso io non lo so quanti sanno programmare, però è incredibile che una cosa così importante e vitale sia così poco conosciuta e poco, insomma, con così poche persone che sanno cosa vuol dire. Io ricordo che avevo letto una cosa che era successa in America, un programmatore aveva sbagliato a mettere le dimensioni massime di un log. Questo log teneva traccia delle chiamate del 911 e quindi successe che il 911 per non so quante ore non fu raggiungibile, e questo provocò la morte di molte persone. Quindi la programmazione è una cosa che c'è anche in aspetti della vita che uno non si immagina. E quindi nell'elementare, asilo forse un po' troppo, anche se qualcosina per aiutare, per esempio Scratch, probabilmente un ragazzino di 5-6 anni, e quindi anche prima delle scuole elementari, qualcosa riesce a fare.
Ci puoi raccontare proprio in breve come si insegna a programmare in Scratch, cioè cosa si trova davanti a un bambino?
Scratch è per la programmazione un po' quello che sono i Lego per i giocattoli. Quindi i Lego hanno stravolto il paradigma dei giocattoli, perché tu prima compravi un giocattolo e compravi una bambola, un camion, una macchina, e quello era il tuo giocattolo. Con i Lego invece tu compravi qualcosa che ti permetteva di fare i tuoi giochi, no? Con Scratch tu apri Scratch e innanzitutto non usi praticamente mai la tastiera, usi il mouse, e con il mouse trascini questi blocchetti che si incastrano, per cui per esempio il blocchetto dell'if è fatto in un modo per cui al suo interno, dove hai la condizione, hai uno spazietto a forma di rombo dove puoi mettere solo degli oggettini a forma di rombo che sono, guarda caso, le espressioni booleane. Quindi è già più complicato dirlo che vederlo. Quindi tu hai sulla sinistra un insieme di pezzi che puoi trascinare sul tuo spazio di gioco, e poi, non so se vi ricordate il linguaggio di programmazione Logo, dove faceva muovere la tartaruga. Ecco, quindi in questo caso qui è un gattino, infatti Scratch, che vuol dire appunto grattare, è un gattino. Tu riesci con questi blocchi qua a far muovere il tuo gattino e a fargli fare delle cose. Poi dopo però puoi andare avanti, puoi scegliere invece del gattino altre sprite, puoi fare dei giochi, ci sono dei giochi fatti in Scratch che sono pazzeschi. Però tutto parte da delle cose semplicissime, e quindi solo visuale, trascinare e cliccare sul bottone verde per far partire.
Per il Lego, diciamo che tu hai due modi di giocarci con il Lego, no? O prendi la scatolina e segui le istruzioni e lo monti, oppure tutti i pezzi avanzati li metti in una scatola e crei qualcosa. Su Scratch puoi fare entrambe le cose o...
Allora, secondo me l'unico modo di giocare con il Lego è il secondo. Anche se, allora, tu prendi
al primo giorno che
il primo, certamente prendi, a parte che anche le scatole, quelle bulk si chiamano, le scatole quelle, o bulk, scusate, quelle con ai quintali di mattoncini senza istruzioni. Però sì, fai il tuo modello, poi subito devi smontare e fare qualcos'altro, secondo me. Con Scratch hai come si chiama, le lezioni che ti guidano passo passo per fare delle cose. E queste lezioni proprio c'è una specie di tutorial che parte, ti dice cosa devi fare, quindi tu puoi meramente copiando quello che ti dice lui, riuscire a fare delle cose divertenti, no? Quindi in questo modo è un po' come giocare con i Lego seguendo le istruzioni e facendo il modellino che ti dice lui, anche se comunque ti permette di fare variazioni, dove tu magari invece di scegliere il gattino scegli la palla, oppure scegli che ne so, un altro animaletto, quindi puoi comunque fare delle variazioni, ma essenzialmente segui quello che è la scaletta della lezione. Poi a quel punto, da lì in poi, se ti piace, e onestamente è difficile, ci sono ragazzini a cui non piace, ma è veramente difficile che non piaccia usare Scratch a un ragazzino, perché caspita, tu fai fare delle cose. Io ho iniziato a programmare, io ho scelto di programmare per Pong. Vi ricordate Pong? Pong era quel giochino delle sale giochi dove tu avevi due manopolone a destra e a sinistra, e girando la manopola si spostava su e giù sullo schermo una barretta e giocavi a Pong, no? A ping
Ah,
pong.
sì.
E Quello era il primo gioco non meccanico da sala giochi. Quindi io da piccolino giocavo ai giochi dove sparavi agli indiani, era tutta roba meccanica, no? Che si cadevano o all'orso. Quando uscì quel gioco lì, mi ricordo che io ero estasiato dall'idea che muovendo un pulsantino sullo schermo si muovesse qualcosa. Quindi poter far fare qualcosa allo schermo grazie a quello che facevo io, no? E quindi con Scratch. Cioè, secondo me la magia di essere tu che fai fare qualcosa al computer è qualcosa che è difficile che un bambino non trovi affascinante. E quindi secondo me il vero problema di Scratch alle elementari è che non c'è chi lo insegna. Adesso i miei figli sono fuori dalla scuola, quindi posso dirlo senza tema. Una cosa che ho visto nella loro carriera scolastica è che tutti gli insegnanti di informatica, non tutti, una gran parte non fossero proprio, diciamo, sul pezzo, perché di norma uno che fa informatica non va a insegnare, e quindi va a insegnare chi non trova magari una, o chi ha una grandissima passione, o purtroppo anche chi non ha tante altre alternative. Questa cosa qui verrà massacrata per questa cosa, però è così. E quindi il problema dell'insegnamento dell'informatica a scuola è che purtroppo non ci sono insegnanti che lo possono fare. E qui, per fortuna, ci sono tanti gruppi di volontari che insegnano Scratch, Dojo, queste cose qui. Maurizio Boscaini è uno, per esempio, ecco, se tutti gli insegnanti fossero come Maurizio Boscaini, la scuola italiana sarebbe la migliore del mondo. Perché Maurizio è un insegnante ed è una persona che ha la passione dell'insegnamento ed è bravissimo.
E tu
Quindi
oltre a scrivere il libro su Sketch, hai fatto anche dei corsi, o ti sei esercitato con i tuoi figli, oppure hai fatto anche dei corsi con più di un bambino? Com'è stata la...
guarda, io ho insegnato a, non so se conoscete l'Accademia del Videogioco, no? È un'accademia, una scuola di Roma dove vengono formati programmatori che vogliono, cioè non solo programmatori, persone che vogliono entrare nel mondo dell'industria del videogioco. Ci sono tre corsi per programmatori, per designer, per grafici. Io avevo insegnato per un paio di anni programmazione ai designer, quindi a gente che non sapeva programmare, e usai Scratch. Usai Scratch perché appunto era semplice e qual era lo scopo di insegnare cos'è la programmazione ai designer? Dargli un linguaggio comune quando dovrò parlare con i programmatori, perché un designer di videogioco deve sapere, magari deve essere in grado di fare un prototipo brutale, oppure deve sapere cos'è un if, anche se non programma lui, avere un minimo, diciamo così, una base comune di terminologia è importante. E usai Scratch e ci fu qualcuno, in un paio d'anni, quindi su una cinquantina di ragazzi, un paio di persone che mi dissero: mi sa che mi metto a programmare perché è bellissimo. Quindi gente che non sapeva nemmeno cosa voleva di programmare, e quando vide dal vero cos'era la programmazione, innamorati, no? Quindi basta design, metto a programmare. Queste persone erano persone che probabilmente se l'avessero fatto a 6 anni, sarebbero stati dei grandi programmatori.
Certo.
Invece imparando a 20 anni, 22 anni, 23 anni, purtroppo. Questa è un'altra delle cose, delle mie idee, magari sbagliate, che quando uno impara troppo avanti negli anni a programmare, è un po' come quando fai uno sport. Se tu cominci a giocare a basket a 6 anni, o se cominci a 20 anni, io vedo due giocatori di basket, ti so dire quando hanno cominciato a giocare a basket. Ci
Certo.
sono eccezioni. Olajuwon ha cominciato a 15 anni ed ha vinto l'anello dell'NBA un paio di volte, però eccezioni a parte, tu vedi uno e sa già se gioca a basket da quando aveva 6 anni o ha cominciato a 20 anni. Con la programmazione spesso è così, cioè se uno non ha proprio una grandissima passione, se comincia a programmare a 30 anni è difficile che, insomma, che riesca ad acquisire tutte quelle cose che ti vengono quando quando sei piccino. Io, per esempio, ho cominciato tardi, ho cominciato a 16 anni, perché non c'era niente prima.
Io, guarda, ho cominciato a 15-16 anni e poi ho fatto di basket solo l'arbitro, quindi non parlo proprio.
Ah, quindi ecco, tu sei uno di quelli che io probabilmente ho insultato di più nella mia vita, però vabbè, perché sono sul campo di basket veramente un animale diventavo. Vabbè.
Senti, magari ti faccio una domanda. Siamo già sul discorso, però ok, la passione per il programmatore nel 2022, come continui a coltivarla? E se hai dei consigli per un ragazzo che magari è appassionato e vorrebbe trasformare questa passione in una professione, c'hai qualche consiglio da dare?
Allora, come continuo a coltivarla? Allora, io nella mia carriera lavorativa ho fatto un po' di tutto, no? Quindi, oltre che il tesoriere di Python Italia, che per quello non era un lavoro, assolutamente, ho fatto prima consulente, poi ho avuto un SNC, poi ho fatto un SRL, siamo arrivati a essere 25 persone, poi 5, insomma, ho fatto anche cose che non riguardano la programmazione, no? Ho fatto anche l'amministratore, che è una cosa bruttissima, il commerciale è una cosa ancora più brutta, però io sono, perché dico che sono un programmatore? Perché io mi accendo quando sono con la mia tastiera, è un problema da risolvere. Quindi quando tu mi chiedi come fai a coltivarla ancora, ti rispondo no, non sopravvivo, cioè per fortuna che ho possibilità ancora di fare questa cosa, perché se dovessi fare solo le altre cose, morirei, no? Cioè, lavorativamente parlando morirei, quindi se uno ha questa passione, il problema è non farsi mangiare da questa passione. Il problema è avere una vita al di fuori di questa passione, se uno ce l'ha. Quindi, il problema, un consiglio a chi ha questa passione è: oh, fai anche qualcos'altro. Quindi, non far solo quello. E quindi, il mio consiglio per chi ha la passione della programmazione è: fai anche uno sport, vedi persone, vai alle conferenze e non chiuderti in casa. Per quanto riguarda invece renderla un lavoro, è facile, il consiglio che danno tutti e che trovo anch'io giusto è cercare di contribuire a un progetto open source. Penso che trovare un progetto open source scritto nel linguaggio che ti piace e cercare di contribuire, quindi studiare il codice, provare a contribuire con una modifica, con una nuova funzionalità. E questo poi è importante anche quando si fanno i colloqui, no? Perché se tu quando vai a fare un colloquio puoi far vedere che hai fatto dei contribution a dei progetti open source, è comunque qualcosa che ti può aiutare. Quindi fare un progetto open source tu, sì, puoi farlo, crearlo da zero, sì, ma è molto complicato farlo fiorire, no? Quindi fallo senz'altro, divertiti, ma non sperare che diventi famoso. Piuttosto, se vuoi usare questa cosa nel lavoro, ecco, contribuire a un progetto già affermato.
Mentre se tu dovessi dare un consiglio a chi sta entrando nel mondo della programmazione o anche ci lavora da qualche anno sul come scegliere l'azienda in cui poi effettivamente ti trovi bene lavorativamente, professionalmente, che cosa consiglieresti? Cioè come
Guarda.
si dovrebbe muovere un programmatore per non trovarsi in un ambiente in cui sì, mi piace programmare, però qui non riesco a farlo come mi piacerebbe.
Guarda, io sono stato spesso dall'altra parte, quindi potrei dirti quasi più come fare a scegliere una persona che secondo che più probabilmente è brava a programmare. Per esempio, nella maggior parte dei colloqui la gente ti fa scrivere del codice. Secondo me è molto più produttivo far leggere del codice già scritto, magari anche da te, al tuo candidato, e chiedergli cosa fa quel codice secondo lui, perché la maggior parte del tempo la gente non scrive, il programmatore la maggior parte del tempo non scrive codice, ma legge
Sì.
codice. Quindi è strano che ai colloqui ti facciano fare la cosa che non fai principalmente, perché una delle cose più importanti è capire il codice scritto da altri spesso, correggerlo e estenderlo. Quindi, ricapitolando, se tu sei invece dall'altra parte, cosa posso dirti? Se ti chiedono di programmare, cioè se ti dicono di programmare che programmerai in Java, cambia lavoro. Ecco, questo posso
Vabbè.
dirti. Ecco, io in un posto dove mi farebbero programmare in Java non ci andrei, no?
Però in questo podcast è facile dare questa risposta.
Lo so, è vero. No, però diciamo che di questi tempi è un po' brutto dare un consiglio, anche perché poi in fase di colloquio, così come il candidato spesso bleffa, no? Il candidato bleffa, dice cose che magari non sa, anche chi assume bleffa. Anzi, lo fa spensi, è più chi assume che bleffa, non tanto sullo stipendio, ma anche su quello che fa. Verrai qui, farai il machine learning, poi ti trovi a fare stampe per le fatture, no? Quindi, nella realtà, oggi non è che il lavoro, vuol dire, se ne trova tantissimo, quindi io ti dico, prendi un lavoro e te ne accorgi subito se ti piace o non ti piace. Non avere paura di cambiare, ecco, questo è una cosa che... Un consiglio che posso dare, io i primi anni della mia carriera consulente, ogni anno e mezzo, due anni, cambiavo lavoro. Purtroppo uno dei ragazzi che lavora con me si è appena dimesso, ragazzo veramente in gamba, va a fare un lavoro più interessante. Quindi un lavoro non va a prendere di più, non va in un posto più comodo, però va a fare un lavoro più interessante. Trovo che sia una scelta comprensibile che, soprattutto se a una certa età, ha senso fare. Quindi lavoro, se poi non vi piace cambiate, quindi non preoccupatevi troppo di fare la scelta sbagliata. Troppo, tanto... Esatto.
E dato che Cesare è il nostro timekeeper, ci ha fatto cenno che siamo sforato sotto tutti i time zone, il tempo a disposizione, per chi volesse rimanere in contatto con te, ti può trovare su dei social o...
Ah, guarda, mi trovo... Io avendo due figli, purtroppo... ho dovuto stare a tutti i social del mondo, Snapchat, TikTok, queste cose qui. Però diciamo che essendo un boomer, sono nato nel 64, voi sapete che boomer è viene da baby boomer, no? Da baby boom. Ecco, l'anno in cui in Italia sono nate più persone è 64, quindi io non sono un boomer, sono il boomer. Esatto, il boomer. Di conseguenza, essendo il boomer, uso Facebook, no? Quindi su Facebook sicuramente scrivo. Poi ho un blog, perché io ho il mio dominio, beri.it, ho il mio dominio, e ho anche la, quindi se voi scrivete a qualunque cosa, beri.it mi arriva, Marco, chiocciolaberi.it, le mie mail erano nei libri, quindi nei miei libri c'erano nascoste diverse cose, in un libro avevo anche scritto che Vespa era un animale, e intendendo Bruno Vespa, quindi avevo nascosto delle cose, non c'era nella mia agenda, non c'era, nella mia rubrica non c'era Silvio, e non vi dico che Silvio era, quindi cioè, ho nascosto certe cose, però la mia mail era in chiaro, quindi Marco Beri, chiocciola Gmail, o Marco chiocciola Beri, su Twitter sono... Taifu, ma non lo uso molto perché poi Twitter veramente never ending scrolling, secondo me è mortale, non, è dispersivo, è un mangiatempo e poi trovi di quelle cose chi scrive sciocchezze, ho usato un termine politically correct, chi scrive sciocchezze su Twitter sembra quasi avere più spazio perché tu trovi delle cose, mi fa star male. Mi sembra che ci siano il 90% di persone che non capisce nulla. E allora mi sono creato la mia bella bolla su Facebook dove tutti quelli che scrivono la pensano come
Cancella.
me, non mi frega nulla, no? Quindi la pensano come me. E, sì, ma così non è il mondo reale. Ma c'è già il mondo reale che mi dà le sberle in faccia. Almeno nella mia bolla virtuale voglio avere solo persone che non mi fanno arrabbiare. Quindi. Scrivetemi una mail se volete.
Via.
Sì, io vedo solo articoli di corsa, ti capisco.
Ah, ma io ho fatto anni che correvo, il mio record è sui 10 km 46, 43 minuti, non è male, non è malvagio.
No, no.
Anche ai tempi guardavo solo corsa. Adesso che a una certa età continuo a fare basket ogni tanto e purtroppo mi sono tolto il golf, che è uno sport bellissimo, provatelo. Non è uno sport per ricchi, assolutamente, è uno sport divertente.
Ottimo, grazie mille Marco. Allora,
Grazie
grazie per rispondere, è stato un gran piacere. Vai.
Venite a Firenze, mi raccomando, l'ultima cosa, venite a Firenze, a Pike
Manca poco.
Italia, vi divertite, è una community veramente inclusivissima, bellissima, e voi ci siete stati, potete confermarlo,
Sì,
non
ci
sto...
saremo anche sia io che Cesare, anche quest'anno, sì.
Grazie veramente ragazzi, grazie.
Ciao Marco, ciao
A
Cesare.
tutti,
Ciao, alla
ciao,
prossima. Ciao.
ciao.
Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.